Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa insegna oggi ai brand, alle aziende, dal marketing alla comunicazione fino all'organizzazione del lavoro, l'analisi, la riflessione sulle generazioni? È quello che si propone di approfondire un libro appena uscito che vi raccontiamo tra pochissimo. Torna, come ogni anno, la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla sua 24esima edizione. Quest'anno è virtuale ma allargata, perché è iniziata il 21 novembre e proseguirà fino all'8 dicembre, con la possibilità di acquistare in cassa al supermercato delle gift card che verranno convertite in prodotti alimentari per i più bisognosi. E poi voglia di viaggi, ecco il marketing della nostalgia per compagnie aeree e circuiti turistici, dai voli sopra le città ai ristoranti negli aeroporti, fino alle app e ai podcast per viaggiare con la fantasia.
Ma perché non invitate più nessuno a casa? Era piacevole.
Ti rispondo, perché nostro figlio ci rompe i coglioni. Chi ti ha dato il permesso di alzarti?
No, è che devo sparecchiare, papà. Hai finito?
Sì, grazie.
Posso uscire stasera, papà?
No, anzi sì, sì.
Grazie, papà.
Gli stereotipi e il loro ribaltamento, si sa, sono terreno fertile per tutto il mondo creativo, dal cinema alla musica, passando per la pubblicità e l'arte. Nella ricerca e nelle analisi sulla contemporaneità sono una bella cartina di tornasole, soprattutto dal punto di vista intergenerazionale. Siamo partiti da qui nella nostra chiacchierata con Federico Capecci, CEO Italia, Grecia e Israele di Kantar, network di ricerca di mercato leader nel mondo, autore di Generazioni, chi siamo, che cosa vogliamo, come possiamo dialogare, un libro che attraverso la lente generazionale ci insegna come comunicare nei format e nei contenuti, nel marketing, nel lavoro, nella formazione.
Abbiamo 5 generazioni in effetti in Italia oggi viventi, e se guardiamo all'ultimo secolo, di fatto ci sono stati 5 grandi eventi o insiemi di eventi che hanno creato proprio queste generazioni. Quindi andiamo dalla generazione che chiamiamo la Silent Generation, gli oltre 75 anni oggi in Italia, i nostri anziani che sono cresciuti nel periodo della ricostruzione del nostro paese dopo la nascita della Repubblica. Poi i baby boomers, quindi i ragazzi del 68, chiamiamoli così, poi la generazione X, che è la generazione nata con la caduta del muro di Berlino, poi i post millennials, fatti pure di due sottogenerazioni particolari, la generazione dei millennials propriamente detta e poi la generazione Z, poi arrivare addirittura alla capacità che questa analisi ci dà di prevedere la prossima generazione, che sono gli alfa.
Come sono delineate nel paese queste 5 generazioni? Scontano stereotipi?
Eh sì, perché purtroppo siamo proprio fatti così. Cioè ciascuna generazione è programmata in un modo particolare e tende a guardare l'altra con degli occhi, se volete, viziati. Per cui avremo sempre dei giovani che guarderanno gli anziani percependoli un po' stanchi, un po' demotivati, un po' passivi, un po' banali, e viceversa avremo sempre degli anziani che guarderanno ai giovani con un po' di sospetto. Ma in realtà è proprio la lettura generazionale che ci fa capire che ogni generazione contiene di fatto questi stereotipi, ma anche tantissimi valori, per cui il primo passo è proprio quello di guardarsi con attenzione rispetto a quell'insieme di valori che compongono la generazione.
Questa tua lettura generazionale della società porta alla definizione di una sorta di DNA per ciascun gruppo, che è un DNA fatto di eventi che hanno attraversato, ma anche di brand, prodotti, musica, film, icone, parole chiave. Insomma, tu li descrivi e li sintetizzi anche molto, molto bene nel libro. Sono i valori di riferimento che, insieme alla personalità e al contesto, hanno contribuito appunto a modellare il modo di approcciarsi di queste generazioni non solo ai consumi ma alla vita. Ecco, facciamo qualche esempio.
Eh sì, perché ci sono questi grandi eventi che hanno creato i giovani del momento, secondo la logica generazionale, ma poi la società stessa, con le proprie cose, anche con le proprie pubblicità, con i propri consumi, con i propri mezzi di comunicazione, con l'industria culturale, li ha rafforzati e di fatto li ha fatti condividere a tutti i ragazzi della stessa età. Per cui, partendo proprio dalla generazione, la prima di questo secolo, la generazione della Silent, è cresciuta nel momento della ricostruzione, ma poi tutte le loro abitudini che si vivevano in quel momento, il senso di comunità, il senso di fare insieme delle cose, è costruito un insieme valoriale che portano avanti ancora oggi. Pensiamo poi ai baby boomers, sono i giovani di tante primogeniture, il primo uomo sulla luna, la prima minigonna, la prima utilitaria, se volete, di massa, la prima lavatrice in casa, tutto questo ha costruito un sentimento che ancora oggi questi ragazzi, che hanno oggi circa 60 anni, portano ancora dentro, questa idea che il mondo sarà sempre migliore, che ci sarà sempre un'opportunità per tutti. Fino a poi arrivare alla generazione X, la generazione quindi degli anni 80 e degli anni 90, dove c'era l'americanità diffusa, dove i consumi, il mondo mediatico stava esplodendo, e poi arrivare ai millennial, che sono i giovani di oggi, i ragazzi dai 15 ai 35 anni, fatti dalla generazione Z e la generazione millennial, estremamente influenzati dal mondo social e quindi dalle piattaforme digitali, che hanno consentito anche di sviluppare un nuovo modo di vedere le cose.
Cambiamo argomento, parliamo della 24esima giornata nazionale della colletta alimentare, la storica iniziativa di Banco Alimentare. Quest'anno, per ovvie ragioni, ieri, ultimo sabato di novembre, come da tradizione, alle casse dei supermercati non abbiamo trovato i volontari con i famosi sacchetti gialli da riempire per i più bisognosi. Già da una settimana e fino all'8 dicembre troviamo invece delle speciali gift card che verranno poi convertite in prodotti, card disponibili anche online, come ci ha spiegato Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare.
Non abbiamo voluto rinunciare a questa proposta, sia da un punto di vista della necessità di raccogliere cibo in un momento in cui ce n'è particolarmente bisogno, sia dal punto di vista proprio del richiamo ad una solidarietà in un momento così difficile. Lo slogan è "cambia la forma, non la sostanza", proprio perché è tutto rinnovato. Non potendo fare assembramento davanti ai supermercati, nei magazzini, nei trasporti, eccetera, abbiamo scelto la forma della dematerializzazione, così l'abbiamo chiamata, e cioè donazioni attraverso l'acquisto di una card del valore di 2, 5 o 10 euro, o multipli ovviamente. Il banco alla fine riceverà dalle catene dei supermercati comunque cibo, non denaro. C'è la possibilità di acquistare questa card online sul sito collettaalimentare.it e c'è comunque la possibilità di anche fare spesa di generi alimentari sia sulla catena Esselunga dal 21 novembre al 10 di dicembre, sia su Amazon dal 1 al 10 di dicembre.
Quanto è aumentata quest'anno, in questi mesi, la richiesta?
Dalla fine di febbraio registriamo una media sul territorio nazionale di un più 40%, il che vuol dire che le persone che venivano sostenute e aiutate dalle strutture e dagli enti caritativi che il Banco Alimentare serve sono aumentate da 1,5 milioni a oltre 2 milioni, 2,1 milioni. Sulla linea di quello che il Papa ha ricordato, che uscire migliori o peggiori dalla pandemia dipende dalle scelte che ciascuno di noi fa. Una scelta può essere quella della solidarietà, che è senz'altro una via per uscire migliori da questa situazione. La proposta di questo gesto quest'anno, come dire, accentua questo valore che per noi la colletta ha sempre avuto.
Dai viaggi aerei senza destinazione al food delivery del cibo aereo. Sono solo due delle iniziative di sopravvivenza delle compagnie aeree. Tutto il settore del turismo e dei viaggi punta sul marketing della nostalgia. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi.
Essere e avere.
Se riesci a immaginare un luogo nascosto, al sicuro, in un cantuccio del mondo, celato da pareti di montagne incappucciate di neve, un luogo ricco di tutte le strane bellezze dei tuoi sogni notturni, allora sai dove mi trovo.
Focus sui trend.
Grande nostalgia per i viaggi in questo periodo, lo sappiamo, è uno dei settori più penalizzati dalla pandemia. Solo in Italia, guardando all'online gli acquisti connessi a turismo e trasporti, dai soggiorni ai viaggi aerei, hanno subito una flessione di circa il 50% rispetto al 2019, oltre 7 miliardi di euro in meno, secondo i dati Netcom Politecnico di Milano. Con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab siamo andati a cercare le soluzioni, le iniziative più creative, più originali, che puntano alla sopravvivenza di alberghi, compagnie aeree, aeroporti, circuiti turistici. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Partiamo proprio dai voli aerei. Il traffico a livello globale ha subito una flessione di quasi 70%, dati IATA. Le compagnie aeree di tutto il mondo sono in crisi. Raccontaci che cosa si stanno inventando, è il caso di dirlo.
Sì, vere e proprie strategie di sopravvivenza, diciamo così. E da quando a luglio l'aeroporto di Songshan di Taiwan ha offerto alle persone l'opportunità di prendere un volo per il nulla, cioè un volo che non è mai decollato, le iniziative si sono moltiplicate. Cosa hanno fatto? Hanno fatto il check-in, hanno passato i controlli di sicurezza dell'aeroporto, sono salite a bordo dell'aereo. Più di 7.000 persone hanno presentato domanda per i 60 posti disponibili e quindi da qui spazio alla creatività. Thai Airways, per esempio, lancerà dei voli speciali che sorvoleranno i luoghi sacri della Thailandia, proprio cavalcando, no, questa mania dei voli verso il nulla, li chiamano così, cioè che decollano e atterrano nello stesso aeroporto. Ecco, questo nuovo volo sorvolerà 99 templi buddisti in 31 province e poi tornerà a Bangkok, dove è partito, senza fare nessuna tappa. Ma non è tutto, perché Thai Airways sta cercando di raccogliere denaro extra anche attraverso una collezione di borse e borsette che sono create utilizzando i giubbotti di salvataggio e le zattere di scorrimento. Ecco, è diventata così popolare questa collezione di edizione limitata che è già andata esaurita. Ecco. Per portare qualche altro esempio, il mese scorso Singapore Airlines cosa ha fatto? Ha offerto agli abitanti di Singapore l'opportunità di pranzare su un Airbus A380 fermo, parcheggiato nell'aeroporto principale della città, ed è stato un successo perché, nonostante dei prezzi che arrivavano fino a 370 euro, le prime due date sono andate esaurite in mezz'ora, e così adesso la compagnia vuole utilizzare due Airbus e organizzare delle sessioni di 3 ore in cui i commensali possono appunto scegliere una cabina e mangiare e guardare un film, ma gli aerei non lasceranno il suolo, ecco. E questa passione, no, per i cibi dell'aereo ha dato l'idea sempre alla Singapore Airlines di offrire i pasti, quelli dell'aereo, quindi con le stoviglie, i kit di cortesia per le consegne a domicilio. Questa passione per i cibi dell'aereo ha dato l'idea anche ad altre compagnie e società di catering, no, di vendere i loro pasti online. Per esempio la Taman Kitchen in Israele, che di solito fornisce il cibo per i voli di El Al e Turkish Airlines, adesso li vende online.
Perché agli appassionati di viaggi mancano anche i riti e gli oggetti della dimensione del viaggio, e questo appunto giustifica queste iniziative. In alcuni casi si cerca di sopperire alla dimensione fisica del viaggio con quella digitale. Partiamo dal mondo dei podcast con una bella segnalazione.
Afar Travel Tales è appunto un podcast ed è stato lanciato quest'estate da una media company americana, Afar, appunto, è specializzata nel tema del viaggio. Diciamo che in pratica sono dei racconti che però si ascoltano proprio dalla voce di chi ha vissuto veramente l'esperienza di viaggio, e si tratta di persone, degli americani, molto creativi, sono scrittrici, fotografi, ma anche commentatori politici, c'è anche uno chef di successo, ecco, tutti con la passione del viaggio, anzi direi proprio persone per le quali il viaggio è qualcosa che li ha cambiati, ecco. Sono podcast quindi anche divertenti, commoventi, ce n'è un po' di tanti tipi diversi, e durano 15 minuti, alcuni di più, è interessante perché sono accompagnati da informazioni molto accurate che Afar dà sugli itinerari che sono legati ai luoghi e anche alle culture raccontate, quindi intrattenimento ma anche proprio un servizio.
Stesso filone ma con un'app che ci permette di fare quello che molti di noi fanno quando viaggiano, magari in auto, anche arrivati in un posto sull'auto a noleggio, accendere la radio.
Si tratta di Drive and Listen, è un'app divertente direi, è un'app online che consente agli utenti di girare per le strade di diverse città del mondo mentre si ascoltano proprio le stazioni di radio locali. Ecco, diciamo che questa app, l'utente che cosa ha la prospettiva proprio sulla strada mentre è alla guida di un'auto oppure anche a fianco, no? Ed è bello perché è un'esperienza che si può personalizzare perché puoi regolare la velocità del mezzo, puoi attivare o anche disattivare i suoni, i rumori della strada e poi scegliere appunto una stazione radio che vuoi, perché per ogni città ce n'è più di una, ecco, si può ascoltare anche il meteo. Quindi grazie a Drive and Listen diciamo che puoi navigare, viaggiare nel paesaggio visivo ma anche sonoro, no, di queste realtà urbane, quindi Lisbona, Melbourne, Singapore, San Pietroburgo, insomma anche tutti in un solo pomeriggio.
Chiudiamo con il punto di riferimento delle guide turistiche, la Bibbia di tutti i viaggiatori, che quest'anno ha fatto una scelta diversa ovviamente, ma piena di significato, che mantiene la sua funzione principe, quella cioè di ispirare i nostri progetti di viaggio. Molte volte un viaggio programmato anche mesi prima inizia proprio così, acquistando la guida. Di quale guida parliamo, Isabella?
Parliamo della Lonely Planet. E in particolare della sua Best in Travel, no? Che ogni anno esce e mappa appunto le 30 migliori destinazioni di viaggio da scoprire o da riscoprire, no? A livello mondiale. Queste 30 destinazioni di solito fino ad oggi sono state divise per paesi, città e regioni, invece per l'anno prossimo cosa ci segnala? Dei luoghi, le iniziative e anche le persone che hanno contribuito a portare delle novità positive nel modo di viaggiare, no? Cioè, i tre criteri utilizzati quest'anno di suddivisione sono sostenibilità, comunità e diversità. Per esempio, tra i 10 segnalati nella categoria sostenibilità c'è il percorso delle vie di Dante, quindi in Italia, in Toscana, anzi più ampio perché parte dalla sua tomba a Ravenna arriva fino alla casa natale a Firenze, quindi un percorso di quasi 400 chilometri tra borghi, colline, castelli medievali. Per la categoria comunità mi piace portarvi l'esempio di Invisible Cities, che è un'iniziativa molto bella del Regno Unito, perché grazie ad essa cosa succede? Le persone che per una parte della loro vita sono state dei senza tetto in una città possono diventare delle guide turistiche. E per chiudere, nella categoria diversità, quindi mete e iniziative diciamo a tutela dell'inclusività, vi segnalo Chubby Diaries, che è un blog, è il blog di Jeff Jenkins, che è un giovane texano. Cosa fa? Fornisce informazioni anche molto pratiche ai turisti oversize.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te Maria Luisa, alla prossima, arrivederci a tutti.
Il consumautore.
Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato.
Buonasera Maria Luisa.
Stasera abbiamo deciso di riproporre un confronto, una chiacchierata che abbiamo fatto in occasione del Retail Transformation Summit del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato della rivoluzione che sta attraversando il mondo del retail in questi mesi. Procediamo per parole chiave, sono quelle che ha individuato le tendenze del retail in questo momento. C'è innanzitutto, Francesco, la dimensione digitale. Con quali evidenze?
Con un'evidenza che tutti i dati dimostrano, cioè una maggiore inclusione digitale anche di quelle generazioni o di quei consumatori che non erano avvezzi, quindi c'è stato un grande allenamento, no, digitale in questo senso. Però non bisogna pensare che questo abbia allontanato i clienti o i consumatori ad esempio dai luoghi fisici, perché invece sono stati mesi in cui la prossimità anche la prossimità commerciale ha avuto una grande importanza. Quindi possiamo parlare di prossimità fisica e digitale e di un'integrazione sempre maggiore tra queste due dimensioni.
Passiamo alle tendenze, alle tue parole chiave che ci parlano della dimensione della responsabilità dei brand, dei retailer, a partire appunto dalla sostenibilità.
La sostenibilità è e continua ad essere una priorità e sempre più gli italiani, soprattutto devo dire nel mondo femminile, quindi nel mondo poi degli acquisti e del consumo, questo sarà sempre più evidente, è ormai mainstream, e allora ecco che la responsabilità è anche attenzione al bene comune, attenzione a quella che noi definiamo etica aumentata, che vuol dire anche creare delle nuove catene della fiducia, ad esempio nelle filiere, quindi il rapporto tra produttori, distributori, clienti, fornitori, ecco, tutta questa catena dovrà essere sempre più trasparente e sempre più i protocolli collaborativi saranno importanti, quindi responsabilità ma anche reciprocità e anche in qualche modo rigenerazione attraverso questa fiducia, questa catena della fiducia.
E poi c'è la dimensione del consumo, del retail come abilitatore di nuove connessioni, di nuove alleanze, di nuovi servizi.
Assolutamente, a partire dalle alleanze generazionali, che è quello un po' che è venuto nelle case nei lunghi mesi di lockdown, dove i figli, i nipoti hanno aiutato i genitori anche negli acquisti online, oltre che nelle scelte, oltre che proprio nell'uso di un digitale che è diventato assolutamente intergenerazionale, nonni e nipoti, e questo ci ha anche portato a individuare, questa forse è la cosa in assoluto più importante, un retail on life, quindi in cui c'è assoluta integrazione digital, diciamo, che però è di precisione, cioè le persone, le famiglie hanno cominciato a capire che nello scenario che in qualche modo vivremo anche nei prossimi anni sarà importante essere precisi e avere le idee chiare e quindi poi utilizzare questi nuovi strumenti in modo intelligente.
Grazie a Francesco Moracci, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, a domenica prossima, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.